Sono Marco Camerini, insegno lingua e letteratura italiana al liceo Villa Flaminia. Premetto che per come è strutturato adesso l'esame di Stato e il tempo che il ragazzo ha per rispondere alla domanda, dovendo rispondere poi a domande su tutte le materie, è relativamente poco. Le domande che si possono prospettare sono di due tipi: o una domanda che parte dal testo, e questo sicuramente favorisce il ragazzo perché evidentemente ha già un iniziale approccio, o una domanda teorica sul pensiero, sulla poetica di un autore, e questo potrebbe maggiormente metterlo in difficoltà. Per scendere sul concreto, partirei con un autore che spesso viene un po' trasversalmente chiesto, che è Giacomo Leopardi. Io spesso chiedo alla maturità il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che è uno degli idilli più complessi, più belli e anche più profondi in ordine alla capacità di spiegare il pensiero dell'autore. Con il testo davanti, evidentemente, il ragazzo si ambienta subito, si orienta e io posso iniziare a fare una serie di domande, ad esempio proprio su che tipo sono le domande che si fa il pastore, che sono domande di tipo esistenziale, sono domande retoriche, sono domande in cui si evidenzia la natura molto filosofica del pastore, che in realtà è Leopardi, che interloquisce con la luna, ma cerca disperatamente risposte che sono dentro se stesse. Qui Sapegno disse una cosa molto bella a proposito di questo testo, e cioè che le domande che questo pastore filosofo pone, in qualche modo, pastore filosofo, anche questa poi è una forma di figura retorica che è un ossimoro, sono le domande terribilmente semplici, ma anche terribilmente complesse, che si pone un giovane all'inizio della sua vita, e a cui forse una risposta definitiva, perlomeno nell'ottica laica di Leopardi, non può esserci. Andando a una domanda di tipo teorico, chiedo ad esempio spesso come e sotto quali aspetti si sviluppa il pensiero di Giacomo Leopardi dall'iniziale fase, quella del 1820, quindi chiamiamola la fase classica, alla fase successiva, che è la fase cosiddetta romantica o del vero. Ecco, di fronte a questa domanda il ragazzo deve già essere costretto a una notevole capacità di sintesi, altrimenti rischia un po' di perdersi. Deve sicuramente partire dal binomio dicotomico fondamentale che è il binomio natura-ragione. Il binomio intorno a cui si sviluppa in realtà un pochino tutta la concezione di questo autore che filosofo non è nel senso tecnico del termine perché non ha mai scritto nulla di filosofico, un'etica, un'estetica, ma in quanto a complessità di pensiero e in quanto a presenza nelle sue poesie di una componente fortemente riflessiva, beh, filosofo lo è sicuramente, come pochi credo. Probabilmente Pirandello. Allora, come si sviluppa il pensiero leopardiano? Intorno a questo binomio che inizialmente vede una concezione positiva della natura e evidentemente negativa della ragione. Il mondo antico viveva in un mondo edenico, in una dimensione diretta di contatto ameno, piacevole, fantasioso con la natura appariva grande, ispiratrice di grandi sentimenti, di forze, di forti azioni, e la ragione in realtà era in qualche modo quell'elemento che impediva i grandi slanci eroici, che rendeva l'uomo cinico, egoista, ripiegato su se stesso, in qualche modo incapace di rischi. Quindi nell'iniziale fase del pensiero il binomio natura-ragione si svolge in qualche modo tutto a favore della natura. Dopo l'importantissimo, fondamentale anno del 19, io questo sempre dico anche ai ragazzi, di tenere presente quell'anno, perché a quell'anno risale la confessione del poeta in una pensiero dello Zibaldone di essere diventato suo malgrado filosofo da poeta che gli era, ecco, in quel momento il binomio natura-ragione si inverte e la natura da un lato inizia a svelare con una sempre diversa e maggiore gradualità il suo volto meccanicistico di strumento spietato volto semplicemente al ciclo di nascita, vita, morte e riproduzione dell'uomo, mentre la ragione, ancorché sempre vista evidentemente in modo negativo, diviene una sorta di arma potentemente umana, solo umana, grazie alla quale, malgrado le sofferenze che ciò provoca, l'uomo si rende cosciente e consapevole del proprio grado di estrema sofferenza nel contesto della scala umana. La ragione, in fondo, dice Leopardi, è tutta umana, impossibile dopo la grande rivoluzione illuminista liberarsene, non se ne possono liberare e non lo potevano evidentemente fare nemmeno i romantici, quella ragione diventa in qualche modo uno strumento di autocoscienza, di presa di coscienza di sé e chi non lo fa forse non è fino in fondo uomo. Allora il binomio si è invertito, questo ovviamente in linea con quello che sono anche le riflessioni sulla felicità, su cui adesso qui non mi fermo, e in qualche modo la natura è malvagia e matrigna, madre snaturata, la ragione arma letale di presa di coscienza. Se riesce a dirlo evidentemente il ragazzo, quando questa ragione non solo sarà un'arma attraverso cui l'uomo prende coscienza di sé, ma diventerà addirittura una sorta di gigantesco e titanico strumento di denuncia dei mali della natura, e allora avremo quella dimensione eroica su cui tanto si sono fermati da Bini, Luporini e Timpanaro i critici nella seconda parte degli anni 50. Ed è quella del cosiddetto pessimismo titanico eroico, dove, se vogliamo, l'ossimoro si fa ancora più marcato ed evidente.